sempre leggiamo queste domeniche e meditiamo il Vangelo di Marco. 6 giorni dopo Gesù prese con sé 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portò su un alto monte, in un luogo dove non c'era nessuno. Là, di fronte a loro, Gesù cambiò aspetto. I suoi abiti diventarono splendidi, bianchissimi. Nessuno a questo mondo avrebbe mai potuto farli diventare così bianchi, a forza di lavarli. Poi i discepoli videro anche il profeta Elia e Mosè. Stavano accanto a Gesù e parlavano con lui. Allora Pietro cominciò a parlare e disse a Gesù: «Maestro, è bello stare qui. Prepareremo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia». Parlava così, ma non sapeva quello che cosa dire. Infatti erano spaventati. Poi apparve una nuvola che li avvolse con la sua ombra e dalla nuvola si fece sentire una voce: «Costui è il figlio mio, che io amo, ascoltatelo». I discepoli si guardarono subito attorno, ma non videro più nessuno. Con loro c'era soltanto Gesù. Poi scesero dal monte e Gesù ordinò di non raccontare a nessuno quello che avevano visto prima che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. I discepoli ubbidirono a quest'ordine, ma discutevano fra loro che cosa volesse dire con queste parole risuscitare dai morti. Poi domandarono a Gesù: «Perché i maestri della legge dicono che prima di tutto deve tornare il profeta Elia?» Egli rispose: «È vero, prima deve venire Elia per mettere in ordine ogni cosa. Eppure che cosa dice la Bibbia a proposito del figlio dell'uomo? Dice che deve soffrire molto, essere disprezzato. Ebbene, io vi assicuro che Elia è già venuto, ma gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così come la Bibbia dice di lui». Parola del Signore. Come accennavo con una parola introduttiva, il Vangelo non è mai lontano sul monte della Palestina, della Trasfigurazione, è dentro la storia, lo incontriamo vivendo, camminando nella storia, come Dio incontriamo, come ci ha ricordato anche Papa Francesco. Dio non si incontra in verità astratte, si incontra nel cammino della nostra vita, nella storia, nei segni della storia, positivi, drammatici, di speranza. E quindi avvertiamo questo messaggio dentro al nostro camminare, appunto, quotidiano, nella vita, nella storia, e con le riflessioni interiori nostre, con i rapporti umani, cogliendo quello che avviene in una storia, come diciamo, così spesso, così complessa, così tribolata come quella in cui viviamo, nelle nostre comunità e a livello mondiale, per i tanti fatti che spesso qui, anche nella sala del centro Balducci, sala Petres, ricordiamo. A me pare, come accennavo, che partendo sempre dalla nostra vita, dai nostri vissuti, questo Vangelo venga a interrogarci sul rapporto che c'è fra la nostra interiorità, quello che teniamo nel profondo del nostro essere, del cuore, della coscienza, dell'animo, ecco, per dire sfumature diverse di una realtà interiore, e quello che c'è e che esprimiamo esteriormente. Come dicevo prima, ecco, noi siamo qui insieme, e qui ci sono le nostre figure. Io adesso vi parlo, esprimo quello che sento nel profondo, il più possibile, faccio qualche movimento con la mano, tengo come mio modo di, è un modo anche quello fra gli altri, di parlare con gli occhi socchiusi, come andare a pescare dentro, a raccogliere dentro quello che c'è, il più possibile, stando profondamente uniti insieme, ma anche quasi ponendosi come in un altro luogo, pur essendo intimamente in questo, cogliendo cioè aspetti che non siano determinati da nessuna contingenza, andando a cogliere possibilmente, sempre, come dico, poveramente, alcune dimensioni di fondo, e voi siete lì in silenzio, seduti sui banchi. Ma chi è Pierluigi? Chi è ciascuno e ciascuna di voi, dai più piccoli ai più adulti? Chi siamo noi veramente? Siamo sempre quello che esprimiamo? No. Alle volte non lo siamo per... Alle volte anche c'è una sorta di ipocrisia, non dico di noi, speriamo di no. Ma alle volte è impossibile esprimere pienamente quello che viviamo, esprimerlo nella nostra esteriorità delle parole, dei gesti. E c'è, come diceva padre Balducci in quel passaggio che spesso abbiamo ricordato, c'è questo tempo dell'essere, che è il tempo della profondità, è quello dell'esistere, dell'organizzazione della nostra vita, ma anche di una società, di una famiglia, di una società, di una comunità. Come viviamo? C'è lontananza o vicinanza fra la nostra profondità e quello che esprimiamo? Ad esempio, ci conosciamo, uno potrebbe dire, ma parzialmente, perché io non conosco neanche me stesso pienamente, come neanche voi. Fra noi ci conosciamo, sì, ma mai compiutamente. Neanche due persone che vivono intimamente insieme si conoscono mai compiutamente, perché allora ridurrebbero la conoscenza propria, nella conoscenza propria ridurrebbero l'altra persona, che resta sempre conosciuta ma anche da conoscere, una vicinanza concreta ma anche un aspetto misterioso. Questa è la vita. Qualora noi volessimo il contrario, ridurremmo gli altri ai nostri schemi, come spessissimo avviene, alle nostre interpretazioni. Allora, quale rapporto fra la profondità dell'essere e quello che noi esprimiamo? Qual è la conoscenza che noi abbiamo dell'altro in un mondo che tante volte è costruito sull'apparenza, sull'esibizione apparente, e tante volte vive di interpretazioni delle immagini? Tutti abbiamo vissuto questa esperienza. Dice, ma quella persona lì, ah sì, è quella lì. Io so com'è, basta vedere, si dice, basta come... Solo quando nell'esperienza che ho vissuto tante volte nella mia vita di uomo e di prete, ma anche voi certo avete vissuto, quando nell'esperienza umana, diretta, si apre il cuore delle persone, spesso si sperimenta un universo umano interiore che uno non avrebbe mai immaginato, di ricchezza interiore, di profondità, di spiritualità, ma anche di dolori e di situazioni estreme nella vita. Questo avviene. Però a chi ci riveliamo? A chi? Ci vuole tanta profondità, tanta fiducia. No, ecco. E allora alle volte credo che restiamo sorpresi. Credo anche questo sia un'esperienza detta col sorriso del cuore. Restiamo sorpresi di noi stessi e degli altri, nel bene e nel male. Io credo che tutti noi ci siamo sorpresi alle volte, io sì, credo anche voi, proprio sorpresi, ma adesso non detto per quello che si dice vanagloria o protagonismo narcisista, sorpresi nel dire, magari nel leggere qualcosa che avevamo scritto o nel guardarci indietro e dire, ma mi pare incredibile, come sono riuscito a esprimere questa riflessione, essere presente in quella situazione lì, difficile, non avrei mai creduto, di me stesso, a me stesso. Come ci stupiamo alle volte quando esprimiamo atteggiamenti aggressivi o comunque che fanno male a sé, oltre che a sé fanno male agli altri, diciamo, ma sono rimasto male di me stesso, non avrei mai pensato che io mi comportassi così. Questa è l'esperienza della vita. Così anche degli altri, quante volte abbiamo detto, certo, non avrei mai pensato di te così, di te, oppure commentando alle volte, speriamo di non scendere nei pettegolezzi mai, che purtroppo avviene, cioè, ma non avrei mai pensato di te o di quella persona mai, di nuovo nel bene e nel male, cioè, perché uno si meraviglia, ma guarda, non avrei mai pensato, quella persona lì ha vissuto un'esperienza, ha dimostrato una disponibilità, una coerenza ammirevoli, non avrei pensato. Come al contrario, quando abbiamo visto una persona che ha sentito che si è comportata in modo tale, le abbiamo anche detto, da te non avrei mai aspettato questo, non avrei mai pensato. E questa è la nostra esperienza quotidiana, con più maggiori o minori accentuazioni, no? Nel bene e nel male, nel bene e nel male. Allora la domanda è, che io rivolgo a me stesso, è chi sono veramente? Chi siamo veramente? Ecco, la nostra figura esteriore corrisponde alla profondità del nostro animo, del nostro spirito. E ancora, noi tutti abbiamo vissuto esperienze di particolare profondità. Credo che quella più profonda, con tutte poi le, sappiamo, le ambivalenze che ci possono essere, anche le sofferenze, ma adesso cogliamo la dimensione positiva, bella, profonda, l'esperienza di trasfigurazione dell'amore fra due persone, dove si percepisce una profondità, quando le situazioni si svolgono in modo positivo, una trasparenza dell'animo, una vicinanza, un desiderio di approfondire vicinanza e conoscenza, e anche l'amicizia autentica fra due persone, ecco, questa disponibilità a rivelarsi, a corrispondere, ad approfondire, ad accompagnarci e starci vicino, ecco. E anche noi stessi, vivendo un'esperienza, ad esempio, dicevo, di dedizione, di altruismo, di volontariato, uno coglie nell'animo una dimensione profonda che sente proprio, la arricchisce, certamente. E quando viviamo momenti, diremo, più specifici anche di una spiritualità, dice, veramente questa dimensione profonda dell'animo spirituale la sento in modo speciale. Per in questo luogo, perché anche i luoghi parlano e favoriscono la trasfigurazione, questo luogo, in questo ambito, con queste persone, anche in questa celebrazione, alle volte spero, anche nelle nostre celebrazioni dell'Eucaristia, si coglie una ulteriorità rispetto a quello che abbiamo vissuto nella settimana e quello che andremo a vivere nei prossimi giorni, insomma. E anche in rispetto all'ambiente, credo che tutti abbiamo l'esperienza della montagna, del mare, del lago, dell'autunno, della primavera, dell'alba, del tramonto, esperienze profonde di una contemplazione che diventa trasfigurazione, ci fa andare oltre a cogliere le dimensioni come misteriose di quello che ci circonda. Siamo in silenzio, ma anche, come ci insegna anche Francesco di Assisi, è come a dire, siamo anche in un dialogo con tutto quello che ci circonda. E questo ci porta a un'ulteriorità, a una profondità che però, appunto, non fermandosi al contingente, ci porta, ecco, a una dimensione ulteriore. E come si diceva ieri, l'altra sera, nella sala affollatissima del centro Balducci, paradossalmente anche la malattia, la sofferenza, il dolore possono diventare momenti di trasfigurazione. Pare un paradosso, uno dice meglio non ci fossero, anche della morte, di cui abbiamo riflettuto, perché ecco, portano a situazioni di una rivelazione degli uni agli altri, di un approfondimento, di un andare all'essenzialità delle dimensioni della vita, che diventano un'istruzione alla profondità, una trasfigurazione. Certo, sappiamo che purtroppo le malattie trasfigurano le persone anche fisicamente, quindi c'è una trasfigurazione dell'animo, ma anche dei corpi, e questo è motivo di riflessione. Rispetto a quello all'altra sera, mi permetto di riprendere questo esempio, accennavo un momento fa che alle volte ci meravigliamo, no? Di quello che abbiamo scritto, fatto. La nipote del Cardinal Martini, no? L'altra sera, rispetto a una lettera di cui ho fatto qui alcune copie, perché delle persone presenti me l'avevano chiesto espressamente, anche lui, dato anche nell'Eucaristia di questa mattina la possibilità di raccogliere questa fotocopia, lei diceva come è nata questa lettera allo zio. E diceva proprio questo, entra molto nella riflessione della trasfigurazione, cioè che lei, che era due giorni che non dormiva, che ha partecipato in questa folla straordinaria nel Duomo di Milano al saluto al Cardinal Martini, suo zio, ha impattato nel Duomo un uomo, un carrozzina, probabilmente dice affetto da Sla, e ha sentito dentro come una richiesta. Dice: devo scrivere, fare, esprimere qualcosa a nome di questa persona e migliaia di persone come lui che sono venute qui per salutare lo zio. Dice: andata a casa, ho scritto, anche se molto stanca, così, perché sentivo dentro un'urgenza dell'animo, ho scritto questa lettera. Poi l'ho spedita al giornale, ma non pensavo neanche che venisse poi pubblicata. Quando l'ho riletta, dice, mi sono stupita di aver scritto una lettera simile. E ho pensato che io ero stato solo uno strumento di un'ispirazione che veniva da altrove. Così ha detto lei. Mi sono sentito solo un piccolo strumento per aver espresso qualcosa in cui, leggendo, dicevo, ma non l'ho scritta io. È troppo grande quello che è uscito, troppo profondo. Come a dire, come mi è uscito dalle mie mani questo scritto. Ecco, lei ha detto così. Per dire come queste riflessioni toccano proprio la realtà, ecco, della vita di tante persone. Ecco, questo è, come dire, secondo me, l'ambito umano, esistenziale, storico, per ritornare al Vangelo e ridire che sul monte, che è il luogo anche nella Bibbia per eccellenza dell'incontro con Dio, questi tre amici con Gesù vivono un'esperienza speciale, cioè in quel giorno intuiscono in modo più profondo chi è Gesù di Nazareth con il quale loro vivono ogni giorno, e che sì, capiscono ma anche no, intuiscono ma anche fraintendono. E per descrivere questo si ricorre a tutto quello che è il linguaggio, la simbologia del tempo, e quindi si dice che Gesù è diventato splendente, che le sue vesti così bianche che mai nessuno, anche se le avesse lavate più volte, sarebbero state così bianche come quelle di Gesù sul monte. E poi ci sono due persone che partecipano a questa esperienza. C'è Elia, che è il profeta della fede autentica, per questo perseguitato come sempre i profeti dal potere, fuggiasco, sente molto la fatica fino a chiedere a Dio: è meglio che muoia, troppo, troppo impegnativo per me. Poi i corvi che gli portano il pane sul greto del fiume, l'acqua del fiume, si ritempra e va fino sul monte Horeb, dove incontra Dio. È bellissima la descrizione della Bibbia, perché c'è come un terremoto sul monte, Dio non è nella forza del terremoto. Dice: c'è un vento forte, impetuoso, Dio non è nel vento forte, impetuoso, c'è una brezza leggera. E Elia capisce che c'è l'incontro con Dio, in una fessura della roccia, non si poteva guardare Dio in faccia, si vela il volto, ma sente la presenza di Dio. E sente che gli ritorna dentro la forza e il coraggio per continuare la sua profezia. E c'è Mosè, il leader, la guida del popolo nel cammino della liberazione, e che per questo è seguito ma è anche molto criticato, anzi, non solo criticato, osteggiato, bestemmiato. Il popolo bestemmia contro Dio e contro Mosè, dice: stavamo meglio quando eravamo schiavi. Nell'Egitto c'era almeno una tettoia, un po' di carne che bolliva nelle pentole. Qui dite tanto di questa libertà, ma qui non vediamo la terra promessa, chissà quando la troveremo. Qui manca l'acqua, Mosè tocca la roccia e sgorga l'acqua. Manca da mangiare, trovano la manna e le quaglie. Dio non abbandona il suo popolo, questo è il senso. E camminano, ma Mosè, lui stesso, per un attimo ha dubitato, e quindi dice la Bibbia che muore guardando la terra promessa da lontano. Gli si chiudono gli occhi dopo che ha guardato la terra promessa. Neanche lui è entrato, ha compiuto un cammino straordinario, ha svolto un compito straordinario, non è entrato nella terra promessa. Anche questo è un paradigma. Noi nella vita siamo chiamati a compiere il servizio che ci è chiesto, ma non a compiere completamente, ad adempiere il nostro compito. il nostro personale, ma non il compito che vorremmo. Io tante volte diciamo, io non vedrò la terra, l'umanità come vorrei, neanche voi, no? Però sarà stato importante aver dato un segno buono nel nostro cammino. Non possiamo pretendere che si compia tutto come noi vorremmo. Sarà importante aver dato il nostro compito. C'è la nube sul monte che nella Bibbia è indizio della presenza di Dio. C'è la voce che dice proprio lui, questo uomo di Nazareth, lui è il figlio amato, ascoltatelo, ascoltare la parola. Tradotta nella società, nella Chiesa di oggi, ascoltare la parola, ascoltare col cuore, con la profondità dell'animo, ascoltare la parola, la sua provocazione, il suo progetto, la sua verifica, il suo sprone, e come diciamo sempre anche il suo conforto, la sua consolazione. Ricordo sempre poi che di aver letto anni fa un commento di padre Balducci che poi ha raccolto, no, i commenti nei libri, quando si dice che, forse è improprio, no, ma così mi permetto questa immagine molto materiale, cioè si sono spenti i riflettori sul monte, per così dire, e si è spenta la luce, e si è tornati alla quotidianità. E dice, Gesù è rimasto solo sul monte. E Balducci commentava, padre Ernesto, dicendo, la condizione esistenziale quotidiana. E Gesù è in mezzo alle folle tante volte che lo cercano, con cui ha condiviso parole, pane, però è solo. L'uomo Gesù solo. Solo, come sarà nella passione. Si sono spente le luci e Gesù dice, scendendo dal monte, non raccontate questo che avete vissuto. Sempre, anche in particolare nel Vangelo di Marco, anche dopo un segno, a me piace più dire segni che miracoli, comunque di guarigione, di accoglienza, di perdono, Gesù dice, quello che avete vissuto tenetelo, custoditelo, nutritelo nel profondo del cuore, non fatene propaganda religiosa. Il Vangelo non incita a essere propagandisti della fede, che cercano proseliti, che mettono le bandierine della fede dappertutto per dire che c'è, che assume in quel contesto, come sappiamo dalla storia, una connotazione più ideologica che profetica, più sacrale, di separatezza che incarnata dentro la storia. Ecco, i discepoli incontrano di nuovo Gesù solo. Dice, ditelo dopo la risurrezione, cioè dopo che si è compiuto il dramma, nella speranza di una vita che continua nel mistero di Dio. Allora, quel giorno i discepoli hanno intuito sul monte chi è veramente Gesù. Più di quello che avevano sperimentato fino ad ora nella quotidianità, stando pure vicino a Gesù, come dicevo, e alle volte intuendo, alle volte smentendo, come i Vangeli ampiamente testimoniano. Ora, e questo diventa il messaggio che io sento per me, se condivido con voi, ora si torna a basso dalla montagna. E a basso cosa c'è? C'è il cammino quotidiano. C'è il sole, c'è la pioggia. Ci sono le strade pulite, le strade infangate. Dietro questo sappiamo queste immagini, quante esperienze della vita ci sono. Ci sono i villaggi della gente, accoglierà con entusiasmo il messaggio, altri respingeranno, altri tireranno i sassi contro. Questa è la vita. È la vita. Ci saranno momenti duri, duri di sofferenza, di senso di impotenza, di inutilità. Ci saranno dei momenti in cui viene la tentazione di lasciar perdere, della resa. E allora, in quei momenti, se c'è stata l'esperienza così profonda della trasfigurazione e questa si è depositata nel patrimonio intimo, interiore, da lì si potrà attingere luce, forza e coraggio per affrontare la quotidianità. Io sento anche personalmente che sono indispensabili, indispensabili momenti di trasfigurazione, di silenzio, di cura dell'anima, di dialogo profondo, di confronto, di preghiera, proprio perché si depositi questa ricchezza nel patrimonio dell'anima e da lì noi possiamo attingere quando viviamo il momento difficile, della prova, della difficoltà, in cui ci pare che la luce non ci sia. che non ci sia orizzonte o che sia in qualche modo annebbiato, o che c'è una durezza nelle relazioni, o che c'è una fatica, come nel momento storico attuale, una fatica piuttosto particolare, e ecco, attingere alla trasfigurazione, ai momenti di trasfigurazione, che quindi sono un'esigenza da vivere, ecco, e da custodire. Custodire, sappiamo, non vuol dire solo custodire in uno scrigno di cui chiudere poi chiudere l'accesso. Custodire significa prendersi cura, a cuore, nutrire, alimentare per poter poi attingere. Ecco, questo a me, insieme a tante altre possibili riflessioni, ha fatto meditare, ecco, il Vangelo della Trasfigurazione, che è un'esigenza, una necessità interiore, e proprio per la nostra vita quotidiana.